per questo credo sia si abbia in generale appunto una percezione completamente fuorviante della trasformazione e dell'estensione del carcere se si pensa esclusivamente al carcere architettonico. Questo perché in generale nella critica al carcere ci si sofferma molto sull'oggetto carcere inteso come galera, mura, disbarre, eccetera, che ovviamente è in parte assolutamente legittimo che ci si concentri ad attaccare quella perché è il luogo in cui si producono i più grandi orrori, e salutiamo di nuovo chiunque fosse all'ascolto dal carcere in questo momento. Ma in realtà quello è un edificio, sono delle mura, del cemento, dei mattoni, dell'acciaio. Il problema è la funzione che gli viene assegnata. E quello che hanno capito i ragionieri delle pene è che altri luoghi e altri tempi possono riprodurre la stessa funzione. E l'elemento che spesso passa in secondo piano è il tribunale. Nel senso che, come lo definisce Curcio, che non è assolutamente uno dei miei principali referenti teorici, però ha scritto un diario della sua detenzione molto bello che si chiama La Soglia. Il tribunale è la soglia, è quella sottile linea che divide e trasforma la quotidianità in quotidianità coatta, in quotidianità deprivata della propria libertà. La soglia può trasformare anche altri pezzi di società. Oggi quello che le riforme del carcere dal 75 in avanti hanno prodotto e che passa molto in secondo piano è che lo Stato ha il potere non solo più su dei luoghi istituzionali di agirlo con grande e particolare forza e profondità, ma di agirlo in altri pezzi della città, in altri pezzi di palazzi assolutamente anonimi. Ah, guarda, al terzo piano sai che c'è un carcere? No, non lo sapevo. Invece che terzo piano di quel palazzo c'è un carcere perché ci sta una famiglia con un detenuto ai domiciliari. E il tribunale è appunto il luogo in grado di attribuire, il tribunale ovviamente come luogo in cui si agiscono le norme decise altrove, comunque è il luogo in grado di attribuire funzioni a edifici, appartamenti, istituzioni, tecnologie.
Vabbè, arriva un intervento ad hoc. Ci scrivono: vivo in un quartiere popolare da un mese, ci sono 3 ai domiciliari ed è una rogna per un po' di bravi ragazzi che si guadagnano da vivere in modo illecito e così siamo tutti sotto controllo.
Bene, pausa musicale, poi riprendiamo con queste riflessioni e ci ascoltiamo intanto un po' di rock and roll.
Rock and roll!
Rock and roll, baby! E via, iniziamo con i Meteors e poi Guana Bats, Deltas e vai.
Yeah, rock, let's go. King Rat! King Rat! King Rat!
someone you can do it out. There's no need for you to scream and shout.
12:32. Allegria e cordialità negli studios in via Cecchi 21/A. E oggi sembra veramente una puntata concordata con gli amici e le amiche all'ascolto, perché arriva un messaggio che anticipa esattamente la prosecuzione della riflessione. Oggi il carcere sta direttamente all'interno della testa, l'hanno infilato con le tecnologie. Messaggio arrivato al 346-6673-263. Che apre il capitolo tecnologie e carcere, perché sì, le trasformazioni dell'urbanistica e le potenzialità del carcere, della riproduzione del carcere nella città, nei quartieri, è un aspetto. L'altro è quello che riguarda le tecnologie. Una tecnologia assolutamente connessa al carcere, ovviamente, è quella del braccialetto elettronico. Se ne parlava con grande trasporto, i grandi feticisti delle manette si riscoprivano feticisti anche del braccialetto elettronico. Il braccialetto elettronico sperimentato in Italia è assolutamente obsoleto, è una tecnologia di 30 anni fa. In realtà le tecnologie per il monitoraggio involontario, il monitoraggio coatto di individui sottoposti a misure cautelari stanno progredendo molto molto rapidamente, molto più rapidamente rispetto a quanto, per fortuna, l'apparato sanzionatorio italiano non recepisca. Se fino a 5 anni fa il braccialetto elettronico rispondeva esclusivamente all'imperativo del posizionamento dell'individuo da controllare e svolgeva fondamentalmente le funzioni del GPS, oramai contenuto in quasi tutti gli smartphone, negli ultimi anni i braccialetti elettronici stanno sviluppando funzioni molto più invasive e molto più in grado di rispondere alla molteplicità delle nuove esigenze del controllo. Provate a pensare, mi auguro che nessuno all'ascolto ne faccia uso, ma se qualora così fosse, provate a osservare le vostre abitudini in modo critico. Così come per sportivi e anziani si sviluppano hardware e software in grado di monitorare anche a distanza il battito cardiaco, la pressione sanguigna, la glicemia e via dicendo, in una forma di sorveglianza sanitaria volontaria, gli individui sottoposti a sorveglianza forzata possono essere monitorati rispetto all'utilizzo di sostanze, all'assunzione di farmaci, al livello ormonale, determinati ormoni nel sangue e via dicendo. Le nuove frontiere del braccialetto elettronico, di cui avevamo parlato qualche mese fa, se non mi ricordo male, adesso non ritrovo i dati precisi col nome di questa tecnologia, però è già in utilizzo negli Stati Uniti, in alcuni stati, in alcuni contee, un braccialetto elettronico è appunto in grado non solo di dire dove sei o quando sei in un determinato luogo e dove ti stai spostando, ma anche se hai bevuto una birra, se ti sei fumato una canna e via dicendo. In più, rispetto a quanto suggeriva in questo SMS l'ascoltatore o ascoltatrice rispetto alle tecnologie, alla sua fazione alle tecnologie, se ci sembra ancora fastidioso e intollerabile, molti naturalizzati alla società smart saranno molto meno refrattari a indossare per motivi disciplinari un braccialetto che è in tutto e per tutto simile a quello che usano per andare a correre. C'è un'assefazione al controllo, alla sorveglianza, all'autosorveglianza, che apre ovviamente a frontiere molto favorevoli per l'attecchimento e la sorveglianza invece forzata.
Eh sì, e da questo punto di vista Cichin dalla Valle Garesiste ci scrive: il carcere è nel nostro modo di ragionare un controllo continuo fatto soprattutto dalla gente, che a sua volta rafforza questa idiozia di società di terrore. Esattamente così, come anche si suggeriva con adesso non mi ricordo come si chiamava, il compagno spagnolo che è venuto di recente a presentare l'enigma della docilità pubblicato da Nautilus, che proprio ragionava e rifletteva su come ha lavorato bene le società occidentali a costruire cittadini che sono i primi poliziotti pur non indossando la divisa della società tutta.
Sì, c'è tutto anche il discorso che abbiamo affrontato qui in trasmissione sulla sottoveglianza, cioè sul se la sorveglianza, ovvero sopravvigilanza, viene agita dall'alto verso il basso su un piano gerarchico, la sottoveglianza viene agita dal basso verso il basso. E assolutamente sempre di più con l'utilizzo, la messa in rete delle telecamere personali, la presenza di occhi e orecchi elettronici a uso individuale, il postare video di qualunque genere in rete, tutto questo fornisce dati che partono dalla sottoveglianza e vengono assunti dal piano invece della sorveglianza. Okay, come già detto tante volte, se fino a 10-15 anni fa, tornando al braccialetto elettronico, la rilevazione della posizione di un individuo era una prerogativa delle istituzioni repressive e appunto servivano i braccialetti elettronici per attuarla, oggi la maggior parte dei cittadini fornisce consapevolmente, gratuitamente e costantemente la propria posizione a compagnie private e di conseguenza, qualora servisse, alle forze dell'ordine. Per le nuove generazioni è difficilmente immaginabile che ci si faccia scrupoli a riguardo, perché, e mi è capitato di parlare anche qua nel cortile di Via Cecchi con dei ragazzini che avevano captato dei discorsi che stavamo facendo tra stravaganti appassionati di critica alle tecnologie, e lui diceva: ma io sto connesso tutto il giorno, ma io i miei amici li conosco su Facebook e poi magari li conosco davvero, ci vado soprattutto per baccagliare le ragazze. Cioè, oramai la naturalizzazione di tecnologie relazionali e ludiche e di ogni altro genere nella nostra quotidianità offre ovviamente enormi margini di ritorno proficuo per le forze repressive, per il controllo e per la riproduzione di quelle funzioni che siamo stati fino ad ora abituati a limitare a un edificio con delle sbarre. Bene, 12:40. Giusto il tempo, direi, per leggere gli appuntamenti. C'erano ancora un paio di argomenti che uno continua a rimandare, continuiamo a rimandare da almeno due o tre trasmissioni, ovvero l'utilizzo da parte di Expo 2015 SPA di manodopera detenuta. Lo rimandiamo, speriamo, alla prossima puntata. E l'altro era un, sempre rispetto alle tecnologie, questo ce la facciamo perché una banalità, cioè una questione molto veloce da affrontare. La catena di supermercati Tesco, ed è un articolo che è stato riportato come novità dalla Stampa di Torino qualche settimana fa. In realtà è una notizia di almeno due o tre anni fa. La compagnia di supermercati Tesco utilizza centinaia di monitor pubblicitari nei suoi supermercati e nei suoi punti di rifornimento carburante. Insomma, Tesco ha supermercati e benzinai. Non guardate quei monitor, perché sono quei monitor che guardano voi. Guardano voi con molti più strumenti interpretativi. La tecnologia si chiama Optimize, con un gioco di parole tra ottimizzazione e Optimize, occhi, prodotti dalla M-Screen, e utilizzano appunto biometria, cioè lettura delle distanze, per esempio dell'arcata sopraccigliare, naso, altezza e via dicendo, insieme a algoritmi di lettura emozionale, quindi grado di attenzione, grado di piacere, grado di relax nel guardare e di attivazione mentre si guarda una pubblicità. tutto questo viene catalogato per genere e per età e si personalizza la pubblicità a un livello ancora più profondo e invasivo rispetto alla profilazione operata da Google e via dicendo. Tu entri in un supermercato e, per esempio, se sei donna attorno ai 35-40 anni e sei nella fascia in cui, non so, hai appena portato i figli a scuola e vai a fare la spesa, ti compare la pubblicità di riviste riservate al pubblico femminile. Se sei invece un maschio adulto di fretta nell'orario della grande rush cittadino, nelle ore di punta, ti propongono magari bibite e bevande energizzanti. Tutto vero. Bene, passiamo alla lettura degli appuntamenti?
Sì, io prima vi ricordo brevemente che dall'1 al 15 aprile ci sarà in Europa l'operazione Amber Light, vedrà un rafforzamento dei controlli delle polizie in tutta Europa in collaborazione con Frontex, quindi maggiori controlli, retate e fermi nei confronti delle persone migranti. Lo scopo, come era già stato con Mos Maiorum, è arrestare più persone possibili senza documenti in regola, col pretesto di raccogliere più informazioni sulle rotte migratorie. Ne riparleremo sicuramente, intanto appunto ve lo andiamo a segnalare. Allora, gli appuntamenti della settimana, come di consueto, martedì, domani cena benefit all'asilo, questo martedì è benefit centro di documentazione Porfido di Torino, per l'appunto, che festeggia il raggiungimento dei 5.000 libri in archivio. E ancora mercoledì, come tutti i mercoledì al Metzler Squat, cena Bella Vita. Questa volta sarà una cena cinese, quindi vieni a cucinare il tuo piatto orientale preferito. Dalle 19, wok e bacchette per tutti al Parco della Certosa Reale di Collegno. Venerdì 27, vi ricordo ancora il ciclo Pulp, la polpa dei libri. Continuiamo a parlare di e sul carcere, questa volta lo faremo con Rosella Simone, che viene a presentarci la riedizione della Casa del Nulla, rieditata appunto da la casa editrice Milieu. Sarà appunto presente l'autrice e andremo così a fare delle riflessioni su come è cambiato il carcere da quello narrato all'interno di questo testo, quindi il carcere degli anni 70-80 al carcere di oggi.
Il tempo a nostra disposizione si è concluso. Per le altre iniziative nei prossimi giorni vi rimandiamo alle trasmissioni successive. Noi dobbiamo lasciare spazio al GR. Un caro saluto a tutti coloro che hanno contribuito con i propri messaggi, con le proprie riflessioni a questa puntata di Bello come una prigione che brucia. Un fortissimo abbraccio a chiunque si trovi privato della propria libertà in carcere, ai domiciliari, in un qualunque luogo detentivo. Noi ci si risente lunedì prossimo.
Ciao.